Siete pronti per le ferie estive? Avete prenotato tutto, albergo, campeggio, appartamento? Oppure avete deciso di restare a casa nel giardinetto, sulla sdraio, oppure nella stanza più fresca della casa per godervi finalmente questi ritmi così più rallentati e riposanti? E spero di sì. Io sì, perché partirò ben presto per il mare. Come sempre in questa stagione però io faccio una scorta di libri da leggere, perché mi piacciono di più proprio i libri cartacei. C'è poi chi è abituato invece a leggerli sul video, così la valigia è meno pesante. Insomma, in ogni modo, in vacanza non c'è niente di meglio che assaporare un bel libro. Ci facciamo aiutare oggi, come abbiamo già fatto in diverse occasioni passate, da un nostro amico professore, Franco Camisasca. Ciao Franco.
Ciao Annalisa, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Milanese, docente di scuola superiore, autore di libri di testo, cultore di letteratura italiana e straniera. Allora, io so che tu hai sempre novità e magari qualche riproposta di qualche cosa di già letto, di già conosciuto, ma vale sempre la pena perché io mi rendo conto che rileggendo certi libri che avevo letto da ragazza, diciamo ecco, tra i 20 e i 30 anni, adesso li trovo completamente diversi. Chissà perché.
Ma è inevitabile, è un po' inevitabile, anzi è la fortuna dei libri belli. I
Vero,
libri
vero.
veri sono dei classici che hanno sempre cose da dire e quindi si impara sempre, anche perché noi cambiamo e quindi abbiamo una modalità nuova di affrontare le parole stampate, no?
Giusto, giusto.
Oggi pomeriggio non sono a casa, quindi vi propongo un po' di libri che ho portato con me e devo dire che è un percorso un po' particolare, spero che non vi dispiaccia. Vediamo di accontentare il
Siamo
pubblico anche
tutto
oggi.
orecchi.
Allora, il primo libro da cui vorrei partire è un libro molto bello, appena uscito, che ha un titolo e se vi sembrerà un po' particolare, ma in realtà è un libro per tutti, in tutti i sensi, cioè un libro per grandi, per piccoli, per chi vuole in qualche modo passare qualche ora riflettendo. È un libro che si chiama Custodire il cuore ed è scritto da Gianluca Attanasio, che è un sacerdote della Fraternità San Carlo. Questo libro è un percorso, presenta un percorso, infatti ha un sottotitolo che dice Percorso sulle orme di San Cassiano. E così ho riscoperto, ho conosciuto anch'io, o meglio, magari già ne avevo sentito parlare, questo San Cassiano. Pensate, ritorniamo indietro al IV secolo, no? E questo San Cassiano riteneva come maestro San Benedetto, quindi è precedente a San Benedetto. Era nato in quella che adesso diremmo la Romania, di grande famiglia, però di studi importanti. E ha girato praticamente tutto il mondo di allora, in Egitto dove aveva conosciuto i primi padri del monachesimo e poi era discepolo di Sant'Antonio Abate e poi è stato a Costantinopoli dove è diventato prete, poi a Roma, poi in Provenza dove fonderà una serie di monasteri. Perché questa piccola breve biografia? Perché appunto uno dice San Cassiano, ma chi è costui? No, San Benedetto magari si conosce, ma ecco bene, San Cassiano è ancora, diciamo, precedente, ma questo libro non fa la storia di San Cassiano, presenta una serie di capitoli che ripercorrono i temi che lui lascia in sue conferenze, le ha chiamate così, che sono un po' dei temi della sua vita. E questo libro ripercorre in 9 capitoletti, 10 capitoletti, alcune tematiche, ve ne dico solo alcune per farvi capire l'interesse che può avere per chiunque questo libro. Non so, il primo capitolo, la gioia della vita contemplativa, e poi uno si accorge leggendo che contemplativo non è semplicemente la vita dei monaci, no? Poi un capitolo dedicato all'amicizia, o poi un capitolo dedicato all'amore fraterno, un capitolo dedicato a cosa vuol dire essere mendicante, ovviamente non nel senso banale del termine, un capitolo dedicato alla casa, cos'è una dimora stabile e così via. Cioè è un libro 180 pagine che si leggono veramente con grande interesse, ripeto per tutti, ma non solo per chi magari ha, come dire, desideri particolari di carattere spirituale o di carattere religioso, per per chiunque voglia un po' riflettere sulla vita e sul cuore dell'uomo. Ripeto, Custodire il cuore, Gianluca Attanasio, edizioni Messaggero Padova, un libro appena uscito che veramente vi consiglio di acquistare perché vi sarà di grande aiuto durante le prossime vacanze. Tra l'altro, solo vi cito qualche riga, nel capitolo sulla casa l'autore, raccontando un po' che cosa San Cassiano diceva per la casa, riporta una frase di Ratzinger che dice: non si può essere cristiani da soli, essere cristiani significa porsi all'interno di un cammino in comunità. Anche un eremita fa parte di una tale comunità e ne è sostenuto. E continua Ratzinger: se ora ormai l'ambiente non ha più case, anche l'ambiente cristiano può essere in crisi, ecco che allora è proprio la Chiesa che deve costituirsi cellule vitali, spazi dove sia possibile un sostegno e un cammino comune, rendendo sperimentabile e praticabile all'interno di una realtà più piccola la grande realtà vitale della Chiesa. Ecco, è la citazione di Ratzinger, ma per dirvi la prospettiva entro cui queste riflessioni sono messe. Questo è il primo libro di oggi.
Bello, impegnativo, immagino, ma mi incuriosisce.
Si legge con molta facilità, non è per nulla noioso, ecco, appunto, magari talvolta uno pensa, mamma mia, questi libri sono fatti per le suore e per i preti, no, invece è un libro fatto per tutti, veramente si legge anche con facilità, insomma, certo, non è un libro, come dire, che ha racconti superficiali, certo, insomma, certo. No? Però è un libro molto bello. Un secondo libro, cambiamo completamente argomento, questo libro l'ho portato con me, l'avevo lì da tempo ma non avevo mai riuscito a leggerlo, un libro uscito 2 o 3 anni fa che ci riporta a un grande del Novecento, Dino Buzzati.
Uno dei miei amori di gioventù, assolutamente.
Beh, ma guarda, deve essere un amore anche non più di gioventù perché è un autore grandissimo. Bene, questo libro che è uscito 2 o 3 anni fa, Oscar Mondadori, Dino Buzzati, e il titolo è curioso, come sempre in Buzzati: Il panettone non bastò, scritti, racconti e fiabe intorno a Natale. È vero che Natale è lontano, ma non importa, io avevo fra mano questo libro che sto leggendo, che ho letto in questi giorni, e quindi ve lo consiglio. Perché ve lo consiglio? Vabbè, Buzzati è inutile che venga presentato.
È una garanzia.
Che sia conosciuto. Tra l'altro è un libro che consiglio molto ai ragazzi, perché sono una serie, ripeto, di raccontini o di fiabe o anche di scritti, riprende molti scritti sul Corriere o su altri giornali, eccetera, con filo conduttore il Natale, ma come potete immaginare è il Natale di Buzzati, no? Quindi con i paradossi suoi, con le stranezze.
Quindi niente di scontato, ecco.
No, niente di scontato. E perché lui appunto aveva, anche se sappiamo che la sua religiosità fu molto nascosta, diciamo mai espressa, però lui racconta nelle sue biografie che lui non festeggiava il Natale perché non credeva ai regali, però tutte le sere del 24 dicembre con la sorella e le sorelle e la madre si trovavano appunto per festeggiare il Natale, cioè era un momento di incontro. Quando poi morì la madre era la sorella un po' a ripetere un po' questo momento di rito, ma che non fu mai per loro un rito, eccetera. Comunque nel libro è una serie di brevissimi, tra l'altro alcuni sono proprio molto brevi, 2 paginette, raccontini su questo tema, no? Non me ne sto a leggere nessuno perché non abbiamo tempo, vorrei solo leggervi una frase
che grazie.
È nella bellissima introduzione, tra l'altro, che ripercorre un po' i temi buzzatiani. Non dimentichiamo che leggere questo libro vuol dire veramente percorrere la vita, no, di Buzzati, perché sono messi anche con le date, quindi si può anche andare a rivedere quando queste cose furono scritte. Buzzati a un bel momento scrive su un pezzetto sul Corriere della Sera del 24 dicembre del 54, quindi insomma ormai sono passati tanti decenni. Sul Natale sono state dette fiumane di parole, scritti centinaia di libri, migliaia di racconti, poesie. A prima vista sembra che per parlarne ci voglia una bella dose di coraggio, ma non è vero. Non se ne parlerà mai abbastanza. A lei ritorno ogni 12 mesi, dallo stesso 25, con precisione matematica, non è quindi una cosa molto rara. Tutti sanno com'è fatto. Tutti potrebbero descrivere in anticipo, nei minuti particolari, quello che accadrà nelle case rispettive. Eppure se ne resta sempre sbalorditi. A mio parere
fantastico.
Perché appunto dice chi è Buzzati, no?
Questa
figura così spesso enigmatica, ma così grande, insomma, è inutile che lo diciamo oggi. Magari qualche altra volta potremmo parlare di qualche suo racconto, romanzo.
Sì, facciamo una trasmissione monografica su Buzzati.
Ecco, sì, volentieri.
Ti lascio riposare un attimo e interrompiamo con una canzone.
Era d'estate e tu eri con me, era d'estate poco tempo fa, ora per ora noi vivevamo giorni e notti felici senza domani, era d'autunno e tu eri con me. Era d'autunno poco tempo fa, ora per ora senza un sorriso si spegneva l'estate negli occhi tuoi. Io ti guardavo e sognavo una vita tutta con te, ma i sogni belli non si avverano mai. Era d'estate e tu eri con me, era d'estate tanto tempo fa, e sul tuo viso lacrime chiare mi dicevano solo addio. Sognavo una vita tutta con te, ma i sogni belli non si avverano mai. Era d'estate e tu eri con me, era d'estate tanto tempo fa, e sul tuo viso lacrime chiare mi dicevano addio.
Siamo in compagnia di Franco Camisasca, docente, scrittore e soprattutto amante, appassionato di letteratura. Ci stiamo facendo consigliare una serie di libri belli, ovviamente, per passare meglio l'estate. Allora, raccontaci altri due libri in questa parte di trasmissione.
Questi due sono un po' impegnativi, devo dire, però ho voluto portarli via in questi giorni in cui non sono a casa per rileggermeli, per leggermeli un po' con calma. Beh, come tema hanno un tema comune, che è un tema, come dire, talmente di attualità che sembra quasi banale dirlo, il tema dell'educazione. E il primo è di un filosofo, insegnante francese, professore parigino, si chiama François Xavier Bellamy, un libro uscito un anno e mezzo fa circa, edito da Itaca, che ha un titolo un po' angosciante, ma l'origine di questo libro sono, se vi ricordate, un po' le vicende della scuola francese di qualche anno fa, e in particolare un omicidio che un ragazzo compie qualche anno fa in un quartiere parigino, violenza pura, insomma, senza, gratuita, assurda, insomma. Questo gesto, come dire, è un po' lo spunto che fa muovere François Bellamy a scrivere questo libro, a riflettere sulla sua esperienza. Tra l'altro Bellamy è giovanissimo, perché è dell'85, quindi ha poco più di 30 anni. Sì. Ha insegnato filosofia all'università, poi è stato consulente per il Ministero della Pubblica Istruzione in Francia ed è ritornato a insegnare nei licei. Ma questo libro ha un titolo, come dire, sì, un po' angosciante, I diseredati. Ecco, cioè coloro che non hanno più un'eredità. Infatti tutto il tema del libro è proprio questo, ma noi abbiamo ancora qualcosa da trasmettere, cioè noi abbiamo qualcosa da consegnare, da affidare ai giovani, esiste ancora una tradizione. Vi confesso che questo libro è scritto da un laico, non ha tendenze o interessi di carattere religioso, ma la tematica è proprio di carattere culturale. Infatti la prima parte del capitolo è dedicata a chi secondo lui in qualche modo ha, nel corso di questi secoli, come dire, contribuito a fare finire una tradizione. E lui fa riferimento a Cartesio, Rousseau e poi a questo filosofo francese di metà del Novecento, appena morto, che si chiama Bourdieu, che è stato uno dei guru della cultura francese appunto di metà del Novecento, uno che ha anche guidato le sommosse parigine degli studenti in varie occasioni, eccetera. E secondo lui, è la prima parte di questo libro, queste tre figure sono un po' il filo che hanno distrutto la trasmissione, cioè ciò che abbiamo o che potevamo trasmettere. La seconda parte invece allora si domanda, allora occorre rifondare una tradizione, quindi la cultura essere o avere è una domanda, poi quindi il tema dell'indifferenza, l'urgenza di una riconoscenza, cioè di riconoscere qualcosa. Quindi insomma è un libro, direi, rivolto sicuramente agli adulti che poi si interessano di educazione, che si interessano di scuola, eccetera, ma è un libro che io trovo molto interessante perché, come dire, è scritto sul filo, sui temi della contemporaneità, no? Perché è proprio la domanda, ma allora a scuola che si fa?
Una domanda che ci facciamo credo tutti, anche se poi non riusciamo a rispondere, anche questi ragazzi che sono, diciamo, i francesi, parliamo della Francia, di seconda generazione, che sono arrivati e che si buttano nel terrorismo perché sembra che non abbiano nessun'altra chance, strada. Quindi uno dice, ma che cosa gli abbiamo dato, che cosa gli abbiamo trasmesso?
Lui ovviamente si rivolge ai francesi in generale.
Sì, certo, chiaro.
Però insomma comunque il tema è quello.
È globale.
Sì, è globale e soprattutto appunto si chiede, nella seconda parte appunto cerca di ricostruire un po', di vedere se è possibile, no? Fare di questi diseredati invece degli eredi, non ne parla proprio in modo così, no? Noi dovremmo fare in modo che la scuola costruisca degli eredi, persone giovani che hanno qualcosa da ereditare, qualcosa da possedere, qualcosa da riavere. No? Questi sono i temi, diciamo, ovviamente la mia è una analisi molto sommaria, ma comunque questi sono i temi di questo libro, che consiglio chiunque abbia voglia di riflettere su appunto i temi dell'educazione, ma anche su, più in generale, sulla fisionomia dei giovani di oggi, perché appunto diseredati, senza eredità, non sono solo quelli che frequentano la scuola, ma sono i giovani, diciamo, in generale.
Sì.
Pensate che la cosa curiosa di questo giovane filosofo è che ha aperto a Parigi una serie di serate che chiama appunto serate di filosofia, no? Cioè proprio per, come dire, ridare anche un gusto, no, a degli adulti o comunque a un pubblico su tematiche che sembrano molto lontane dalle tematiche della TV, dalle tematiche della musica, dalle tematiche, come dire, un po' e tutto sommato superficiali e spesso possiamo dire, uso questa parola, non mi si voglia, non se ne voglia, diseducative, no, che vediamo in giro, insomma, uno su Arredo la filosofia, uno che un giovane 35enne che ha il coraggio di mettere in piedi a Parigi
veramente
il suo Arredo la filosofia, vuol dire che insomma ne ha, come dire, ne ha da vendere, ecco, cioè ha qualcosa da dire al nostro mondo. L'altro libro, anche questo non vogliatemene, ma è un libro molto impegnativo, questo sì, ed è sicuramente scritto da uno dei personaggi più importanti, credo, della psicologia e psicanalisi italiana, ed è Gustavo Pietropoli Chalamet, credo che sia abbastanza noto, insegnante di psicologia, è stato insegnante di psicologia a Milano, adesso ormai è in pensione, adesso dirige un centro di ricerca sulla psicanalisi dell'adolescenza, eccetera, e anche questo ha un titolo molto molto interessante, si chiama L'insostenibile bisogno di ammirazione, e questa parola ci fa pensare, cioè il mondo di adesso, il mondo giovanile soprattutto di adesso, ha un illimitato bisogno di ammirazione, cioè di qualcuno che ti guardi, no? E quindi ovviamente da qui, primo capitolo appunto su questo tema, da qui tutti i fenomeni della contemporaneità, dai selfie agli stalker, fino anche ai temi tragici dell'anoressia, e quindi tutto il tema appunto, perché secondo Chalamet appunto anche è il tema del, allora cosa vuol dire avere vergogna, il tema della paura, il tema del dolore, e quindi anche perché si arriva o si sceglie l'anoressia come forse una forma di vergogna di sé, eccetera. Insomma, il libro riporta, fra l'altro, molte testimonianze di persone che lui ha seguito. E un libro difficile, questo sì, certo, un libro, direi, però, che se qualche adulto ha coraggio di leggere, ma comunque ha voglia di leggere, imparerà moltissimo di questo mondo giovanile e non solo giovanile, che ha fatto, che sta facendo del guardarsi, no? Del bisogna essere ammirati,
sì.
Come dire, è come il nuovo ubicon system, no? Ci sono delle pagine interessantissime sul fatto di chi si mette in prima fila nelle trasmissioni televisive perché è ripreso dalla telecamera, no? E ci sono quelli che fanno la fila fuori dagli studi televisivi per poter entrare, no? Per poter essere visti e così via, insomma, adesso, questo è solo un esempio banale, insomma, ma il libro è, come dire, sonda un po' tutte queste tematiche, per esempio c'è un capitolo intero dedicato alla nuova intimità, no? E tutto cosa vuol dire l'amore, cos'è l'amore ai tempi della rete, quindi anche qui pagine, direi, drammatiche, ci sono alcune documentazioni impressionanti. Di persone che lui sta seguendo, che appunto sono totalmente condizionate, non distinguono più il fatto di avere una ragazza qui di fianco dal fatto di avere una ragazza al di là del computer.
Mamma mia.
Dice, siamo situazioni dall'altra parte, sono persone che vanno da lui forse anche per essere curate, ma comunque insomma sono situazioni della realtà, ecco, non sono cose
inventate, assolutamente, non è fantascienza, assolutamente.
Quindi vi ripeto, Gustavo Pietropoli Chalamet, L'insostenibile bisogno di ammirazione, è un libro uscito dalla La Terza, credo poche settimane fa, perché l'ho appena preso. È uscito adesso, febbraio 2018, qualche mese fa, insomma, quindi è un libro nuovissimo.
Ci risolleviamo un po' lo spirito,
sì,
ci ascoltiamo una musica.
Sì, certo.
Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un'armonia. womanizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le vacanze. Un'estate al mare, voglia di remare, fare bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente per paura di affogare. Sopra i ponti delle autostrade c'è qualcuno fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze.
Eccoci, continuiamo la nostra trasmissione, siamo in compagnia di Franco Camisasca, stiamo chiacchierando, anzi io sto ascoltando la presentazione e la proposta che lui ci sta facendo per l'estate per alcuni libri, per alcune fonti di lettura, di piacere, alcuni più leggeri, altri più impegnativi. Abbiamo gli ultimi due della serie.
Oh, gli ultimi due della serie sono due libri molto diversi fra di loro. Il primo è scritto, è un romanzo, e anche qui un romanzo che veramente sorprende. Perché? Allora, intanto l'autrice è Maria Antonia Avati, che è la figlia del regista Pupi Avati, forse qualcuno di voi l'avrà sentito.
In mente.
È una persona che si è occupata sempre di cinema, anche lei di produzione cinematografica, eccetera. Ed è al suo primo romanzo, anche se non è più ragazzina, comunque il suo primo romanzo, ed è un romanzo veramente curioso e che io trovo bellissimo, perché si chiama Il silenzio del sabato, cioè lei immagina che cosa ha vissuto la Madonna dal sabato, dal venerdì santo alla domenica. Ma è un romanzo scritto come se fosse una donna di adesso, cioè con i suoi sentimenti, che cosa gli è successo, che cosa succede, cosa vede, cosa non vede, cosa prova. Cioè un romanzo che ripercorre, io lo consiglierei veramente a tutte le mamme, perché è un romanzo che ripercorre dei giorni tragici di una persona che vede, insomma, suo figlio morire in quel modo, e quindi, diciamo, tutti sentimenti, dolore e lo strazio di questa persona. Tra l'altro non è scritto, diciamo così, in modo apologetico, cioè è in modo laico, diciamo così, no? È una madre che compie questo viaggio, no? Di questi giorni, certo una madre che probabilmente sapeva già un po' quale poteva essere la sorte di suo figlio, ma comunque, insomma, nel libro, tra l'altro, anche qui con un gioco molto interessante dal punto di vista narratologico, ci sono delle pagine che tornano indietro, no? Nella vita di quando il figlio era giovane, della compagnia che si faceva con la madre, dei giochi che imparava dalla madre, eccetera, eccetera, fino appunto al momento all'epilogo tragico e drammatico. Ripeto, è un libro veramente molto bello, è una, dice il risvolto di copertina, una esplorazione lirica commovente dell'identità femminile che disegna lo straordinario ritratto laico di Maria nei momenti che la storia non ci ha raccontato, perché ovviamente non sappiamo,
certo,
nulla,
no,
né dai Vangeli né dagli Apostoli, da niente, quindi lei ovviamente immagina, ma ripeto, una immaginazione fervidissima, un libro che mi è piaciuto tantissimo. Maria Antonia Vatti, Il silenzio del sabato, edizione La nave di Teseo, un libro appena uscito, freschissimo di stampa.
Ma che bello, tutti nuovi, tutti appena usciti.
No, questo lo consiglio veramente a tutte le mamme che avessero voglia di leggere qualcosa che inneggi alla femminilità, all'identità femminile e ovviamente anche al fatto di essere madre.
Madre.
L'ultimo è un bel libro, tutti sono belli, no scherzo, è un libro che ho letto qualche settimana fa, questo è appena uscito ed è un libro particolare perché è un libro che raccoglie molte, non tutte ovviamente, un po' di pagine, di lettere di Paolo VI. Paolo VI sapete che a ottobre sarà proclamato santo,
sì.
E questo libro scritto da Leonardo Sapienza, che se non sbaglio insegna a Roma in qualche università, raccoglie un po' e si chiama, raccoglie un po' di lettere di Paolo VI e si chiama La barca di Paolo. E la cosa che mi ha veramente interessato, perché direi è proprio una chicca, una novità, questo autore ha chiesto il permesso agli ambienti vaticani, anche al Papa stesso, di poter pubblicare, pensate voi, una lettera che nel 1965, Paolo VI quindi era Papa da 2 anni, quindi molto prima del 68, molto prima di tanti dolori e tragedie che questo Papa in qualche modo ha vissuto, pensate alla vicenda Moro pochi mesi,
sì,
prima
mamma
che
mia,
lui morisse, 2 lettere in cui lui scrive le sue dimissioni, cioè una cosa che mi ha lasciato veramente incredibile, cioè lui dice, manda alla segreteria di Stato, no, delle lettere, anzi una lettera in particolare, in cui dice io se per caso mi capitasse, no, al signor decano del Sacro Collegio riservata, no, e dice se per caso nel caso di infermità che si presuma inguaribile o di lunga durata, che ci impedisca di esercitare sufficientemente le funzioni del nostro ministero, ovvero nel caso in cui altro grave, prolungato impedimento, eccetera, eccetera, io dichiaro di rinunciare al nostro sacro e canonico ufficio, sia di vescovo che di capo della Chiesa. Ma la cosa stupefacente è questa, cioè che sono passati 50 anni, in momenti assolutamente, come dire, così tranquilli, no, quest'uomo già pensasse alla possibilità di quello che poi abbiamo visto succedere pochi anni fa con Benedetto
XVI,
no?
Certo.
Quindi tanta dietrologia che magari su certe questioni si fa, in realtà poi non è così è proprio inutile, nel senso che invece sono situazioni che, però vi ho letto solo questa lettera, ma il libro contiene molte altre lettere, e fra l'altro non so se qualcuno ha in mente tutto il problema del caso Lefebvre, tutti insomma,
sì,
i vescovi tradizionalisti, insomma riprende un po' tante tematiche della vita di Paolo VI, tra l'altro come capita in questi casi è come un po' un ripassare una trentina di anni di storia del Novecento seguendo un po' le lettere che scritto, ci sono delle pagine interessantissime su quando fu operato per la prima volta in Vaticano, quando allestirono una sala operatoria in Vaticano, c'è una lettera del medico lunghissima che racconta, spiega, eccetera. Insomma, è un libro di documentazione che ho trovato interessante perché po' curioso, insomma, un po' insolito. Peraltro c'è anche una frase che vorrei proprio...
Sì.
Tre parole che
concludiamo
vorrei...
con questa frase.
Sì, sì. Tre parole proprio così che, come sapete, Paolo Mieli, lo storico,
sì,
sicuramente non tanto, come dire, spesso tanto morbido con la Chiesa, dice: Montini è il più grande intellettuale della Chiesa del Novecento. Lo ripeto perché spesso è un Papa ingiustamente sottovalutato.
Verissimo.
Ed è vero, perché io, e questo libro, a mio parere, aiuta un po' a, come dire, riscoprire quest'uomo. Spero di non avervi annoiato.
Assolutamente. Io ringrazio tantissimo il professor Franco Camisasca per queste indicazioni. Bene, allora, buona estate a tutti, perché
sì,
anch'io...
Grazie. Poi ci risentiamo in autunno.
Ci sentiamo, sì, ci risentiamo senz'altro.
Altre belle
con
cose.
Le novità, ma intanto io saluto tutti quanti perché vado in ferie e quindi ci risentiremo senz'altro a settembre. Bene.
Buone vacanze.
Grazie e buone vacanze a tutti i miei ascoltatori e grazie a Vladimir per la consueta assistenza preziosa in regia. Ciao a tutti.